Riassumo qui alcune riflessioni che Rudolf Steiner fa più diffusamente, le riassumo per offrirle alle vostre ulteriori riflessioni. Rudolf Steiner dice: noi nel nostro interno normale abbiamo unicamente il mondo esterno. Ciò che chiamiamo l'interno è la somma delle rappresentazioni, delle percezioni che ci sono venute dal mondo interno. Se ciascuno di noi si chiedesse in questo momento che cosa porto io nella mia interiorità e facesse una disamina di quello che ha nella sua cosiddetta interiorità, si rende conto che c'è soltanto una replica animica di tutto ciò che è esterno. E io porto nella mia interiorità tutto ciò che ho ricevuto dal mondo esterno. Il mondo esterno rappresentato nella coscienza. Ora, il problema della mistica, del mistico, e anche di tanta spiritualità che si rifà all'Oriente, è proprio questo, è un quesito molto importante. Siccome si pensa di vivere nel mondo esterno quando si è nell'interazione con la percezione, sorge il desiderio di appartarsi e di vivere nella propria interiorità attraverso la meditazione, però l'inganno, l'illusione che qui si presenta è quella di credere che se io mi immergo nella mia interiorità trovo il divino. No, se io mi immergo nella mia interiorità trovo dapprima unicamente il mio passato, e questo passato mio è la somma di ciò che l'esterno mi ha portato dentro. In altre parole, più io mi immergo dentro di me e più mi allontano in fondo dal divino vero e proprio, perché mi esteriorizzo sempre di più. Queste cose si possono dire unicamente con dei paradossi, però penso che capirete il carattere paradossale che è importante. Se il divino vero e proprio, il divino oggettivo spirituale, non lo trovo rimuginando dentro di me, perché dentro di me trovo soltanto l'esteriorità del mondo interiorizzata a livello di immagini, di ricordo, eccetera, dove lo trovo il divino? Il divino lo posso trovare unicamente in ciò che io ho sempre chiamato il mondo esterno. Soltanto lì posso trovare il divino, perché l'essere divino di tutti gli altri esseri umani non è dentro la mia cassa toracica. E paradossalmente neanche il mio io è dentro di me. La scienza dello spirito fa questa affermazione fondamentale, che poi troviamo in tutte le tradizioni spirituali, non è una cosa nuova di Rudolf Steiner. L'io spirituale, l'io vero, sostanzialmente spirituale di ogni essere umano, non è racchiuso in questa cassa, che è poi una rappresentazione assurda in fondo. L'io, il mio io vero, è squadernato, le sue forze spirituali sono dappertutto dove mi chiama il mio karma. In altre parole, le categorie di esterno e interno sono due categorie materialistiche, spaziali, che non servono a nulla per ciò che è sostanzialmente spirituale. Nello spirituale non c'è esteriorità e interiorità. Esterno e interno sono due categorie che valgono unicamente per ciò che è materiale. Soltanto riguardo a questa sala noi possiamo dire: ci sono persone dentro la sala e ci sono persone fuori dalla sala. Quindi le categorie di esterno e interno sono due categorie diventate popolari nella fase di materialismo dell'umanità. Ma stanno proprio a dirci che noi viviamo in questo materialismo che va superato, proprio perché ci rendiamo conto che in fatto di realtà spirituali le categorie di esterno e interno sono del tutto false. Poniamo una domanda semplice per verificare quello che sto dicendo.
ci guardiamo intorno in questa sala e ci poniamo la domanda: che cosa è più interno per me in questa sala? Ciò che avviene al di fuori di me, quello lì che sta lì davanti e parla, è una realtà esterna. E che cosa chiamo io interno? Ciò che avviene nel mio cranio, per esempio. Pensatelo in un modo concreto, che la fantasia non un po' bambina si immagina che ciò che c'è dentro il mio cranio sia il mio interno e ciò che c'è qui nella sala sia il mio esterno. Invece l'opposto è vero. L'opposto è vero. Ciò che avviene in questa sala ci è interiorissimo, perché siamo in contatto diretto. I pensieri, le parole che io sto esprimendo sono a ciascuno di voi molto più interne che non ciò che avviene nel cranio, perché di ciò che avviene nel mio cranio io non ho la minima idea. Ciò che avviene nel mio cranio mi è del tutto esterno, perché io non ci posso entrare dentro col mio spirito. In altre parole, interno al mio essere è tutto ciò con cui io acquisisco un rapporto reale di percezione e di pensiero. Tutto ciò con cui ho un rapporto reale di percezione e di pensiero è interno a me, dove non c'è né percezione né pensiero, è esterno. Massimamente esterni a me sono i processi di digestione, per esempio. Sono dentro qui al corpo, ma per quanto mi riguarda, in quanto essere spirituale, sono del tutto esterni, perché non ho né la percezione né la minima idea di come questi processi di digestione avvengano. Paradossalmente dovremmo dire: ciò che gli esseri umani normalmente in questa fase di materialismo chiamano l'esterno è di fatti ciò che è massimamente interiorizzabile. L'esterno, il cosiddetto esterno, è massimamente interiorizzabile, proprio perché io lo posso percepire, lo posso pensare. Il cosiddetto interno è minimamente interiorizzabile, perché non lo posso né percepire né pensare. Voi direte però, i reni si possono percepire e si possono pensare soltanto se li tiriamo fuori dal corpo. Quindi li esteriorizziamo. Soltanto dopo averli esteriorizzati sono passibili di interiorizzazione. Questi sono alcuni tentativi miei, alcune riflessioni per dirci come è profonda la realtà del materialismo, che noi in effetti stravolgiamo la natura delle cose e viviamo in grandi illusioni. Chiamiamo mondo esterno quello che di fatti sarebbe, se noi lo facessimo, massimamente interiorizzabile, perché potremmo averne un rapporto di percezione e di penetrazione pensante, e la penetrazione pensante è il livello sommo di interiorizzazione, e chiamiamo interno un mondo che ci è, a livello di essere spirituale, di essere conoscente, massimamente inaccessibile, massimamente esterno. Il problema quindi dell'esteriorizzazione, dell'alienazione dell'uomo moderno non sta nel fatto che il mondo esterno è esterno, sta nel fatto che lui lavora troppo poco a interiorizzarlo, ci pensa troppo poco, riflette troppo poco. Quindi tutto il mondo cosiddetto esterno è una potenzialità infinita di interiorizzazione. Però se io tralascio di interiorizzare in chiave di spirito pensante questo mondo esterno, non posso darmi colpa al mondo esterno che è esterno, che mi è estraneo, che mi è ostico, che mi è ostile. Devo dare la colpa a me stesso, che non mi adopero sufficientemente a interiorizzare, a capirne il senso, a trovare la positività, come vedremo in questi giorni. Uno degli esercizi fondamentali del cammino interiore è la positività. Ma la positività è uno sguardo pensante, è una posizione pensante nei confronti del cosmo, non è un carattere intrinseco di ciò che è esterno. Tra l'altro, ciò che è esterno non è dicibile. Nel momento in cui io gli do un nome, nel momento in cui si rende dicibile, lo interiorizzo. In altre parole, il pensare, il cosiddetto pensare, è il livello di somma interiorità e di somma interiorizzazione del mondo. Però il pensare non avviene da solo, non lo posso aspettare, non lo posso pretendere che il mondo esterno sia fatto per pensare al posto mio. Perché allora sarei veramente come la ruota di scorta del divenire. Perché se il mondo esterno è fatto addirittura ancora anche per pensare al posto mio, per che cosa sono fatto io? Esperisco la mia somma dignità, la densità della mia interiorità come essere spirituale proprio nel fatto, per il fatto che riservo a me stesso di pensare, di interpretare il cosmo. E in questo esercizio vivo la profondità e anche proprio la beatitudine della mia interiorità umana. Però è un fatto di libertà, proprio perché non avviene automaticamente. Si potrebbe dire, tutto ciò che avviene automaticamente è esterno al mio essere di libertà, proprio perché io nel mio interno sono pura libertà. Dove io vivo nella libertà, dove sono io a gestire i pensieri sul cosmo, sono nell'interno. Quindi l'interno del cosmo è l'esercizio della libertà. L'esterno, l'esteriorizzarsi, è nel perdere la libertà. Mi interiorizzo massimamente quando sono dentro alla creatività libera dello spirito, allora sono massimamente centrato, sono massimamente interiorizzato e sono massimamente in comunione col cosmo. Sono massimamente estroverso, esteriorizzato, quando vivo nella non libertà, quando tralascio di essere attivo nei confronti del cosmo. Quindi l'attività spirituale è il gradino sommo dell'interiorità, la passività è il gradino sommo dell'esteriorizzazione. Quindi i concetti di interno e di esterno non li dobbiamo lasciare a livello esteriore, di interno e esterno come per la sana, dobbiamo riferirli allo spirito umano, al carattere di libertà o di non libertà. Sono interno a me stesso nella gestione della libertà, mi lascio profanare, esco fuori dal tempio, profano tutto ciò che è fuori dal tempio, esco fuori dal tempio del mio io quando perdo la libertà. La libertà creatrice, quando mi lascio fare dalla vita, quando mi lascio spingere, mi lascio trascinare e non sono più io a decidere ciò che avviene. Riprendiamo brevemente i tre gradini del cammino spirituale, l'immaginazione, questo incontro di percezione spirituale dove c'è un'impressione di un'immagine, l'ispirazione, la comunicazione dell'interiorità, ecco qui dove comincia l'interiorità, nel dialogo, quindi l'immaginazione è a livello di vedere qualcosa, invece l'ispirazione è a livello del dialogo, l'interiorità si sprigiona e si comunica, quindi il livello ispirativo è il livello della comunicazione. Domanda, faccio una domanda. Perché non dovrebbe questo secondo livello dell'ispirazione, della comunicazione dell'interiorità? Lui mi comunica la sua interiorità in chiave di parola, si esprime. Io accolgo, comprendo la sua interiorità dentro di me, simpatizzo per i suoi problemi, eccetera. Io comunico a lui la mia interiorità. Non dovrebbe essere questo il gradino supremo della comunicazione? No. C'è un gradino ancora più alto, ancora più profondo, di interiorizzazione, ancora più completa, chiamato intuizione, dove avviene non soltanto comunicazione tra due esseri, che restano due esseri diversi, che comunicano fra di loro, che dialogano fra di loro, però restano due esseri diversi, c'è a livello spirituale addirittura la possibilità di comunione. La comunione è la perfezione della comunicazione. Il linguaggio ha tutte queste parole diverse proprio perché sono momenti del tutto diversi. Dunque, nella comunicazione c'è un superamento dell'immaginazione, della percezione, nel senso che non soltanto si percepisce, si vede l'esterno dell'altro, ma si accoglie nella propria interiorità la comunicazione della sua interiorità, io comunico a lui la mia interiorità, quindi vedete che nell'ispirazione della comunicazione c'è un gradino ben più profondo che non l'immaginazione. L'intuizione, il terzo gradino, la comunione è la capacità di immedesimarmi talmente nell'altro che io ora non soltanto colgo elementi del suo essere che mi vengono comunicati, ma colgo talmente il centro profondissimo del suo essere che tutti gli elementi di comunicazione per me sono come vie per arrivare al suo centro. È come la differenza, per usare un esempio un po' profano, però ci fa capire di che si tratta, la differenza che noi facciamo tra tanti amici che mi conoscono, perché mi conoscono tante cose di me, però può darsi che ci sia una persona, e normalmente è una o due, ma non di più, e di questa persona noi diciamo, questa persona non è soltanto un amico, non conosce soltanto tante cose di me, questa persona conosce me. È diverso. Sapersi conosciuti nel centro, nel nucleo fondamentale del proprio essere, che è quello che dà il significato vero a tutte le varie manifestazioni. Sono due livelli diversi, conoscere anche tantissime manifestazioni di un essere e conoscere l'essere nel suo centro di sprigionamento di tutte queste manifestazioni. È come trovare la spiegazione unitaria di tutte queste manifestazioni. Finché non trovo la sorgente unitaria, io devo fare in chiave di interpretazione il rapporto, devo trovare io il rapporto tra tutte queste manifestazioni e spesso troverò anche delle contraddizioni. Il livello della intuizione, il livello della comunione è il livello dove l'altro per me non è più contraddittorio, perché lo colgo talmente nel centro del suo essere che comprendo la fondatezza delle espressioni anche più contraddittorie che ci siano. E perciò di fronte a questo rapporto noi diciamo, questo essere umano conosce me, mi conosce nel più profondo del mio essere. La parola comunione, comune unione, cosa sta a dire? Che questa unione di due esseri, non soltanto comunicazione, ma unione di due esseri è comune. Non soltanto si richiede che io sia uno nel mio spirito, nella mia comprensione col suo essere, che sarebbe una mezza unione, non ancora una comune unione. Io sono uno con lui, ma lui è uno con me. Ecco la comune unione. Quando si fa questa esperienza di due esseri spirituali, l'essere umano e l'essere spirituale, dove io percepisco l'altro, che può essere un angelo, che può essere un arcangelo, un essere spirituale che coglie, che si mette in comunione, in sintonia col mio essere più profondo, in modo da non trovare più contraddittoria nessuna manifestazione del mio essere. E io, dal canto mio, sono in grado di entrare nel nucleo intimissimo del suo essere, diventiamo uno. A questo livello termina la parola. In fondo non c'è più nulla da dire, perché il dire è ancora a livello una cosa dopo l'altra. E a livello di una cosa dopo l'altra non abbiamo mai il tutto insieme. Quando c'è il tutto insieme, quando due persone, questi sono paragoni a livello molto più semplice naturalmente, sono a livello intuitivo è molto più profonda la cosa, però anche a livello umano, quando due persone fanno questa esperienza privilegiata di essere nella posizione della comunione assoluta dei due esseri, in quei momenti si tace. Perché la parola sarebbe di nuovo un tentativo di esteriorizzare, ma qui è tutto interiorizzato nella comunione. Però è un tacere ben diverso da altri taceri, eh? Non è che sto dicendo che ogni tacere, quando non si ha nulla da dire, sia questo tipo. Capite bene che parlo di un tipo specifico di tacere. E questi momenti forse sono troppo rari nel mondo d'oggi. E quindi facciamo fatica a capire ciò di cui Steiner parla, questa chiave di comunione. Ora, intuizione, la parola intuizione non viene da intus ire, in effetti, così come in maginatio è l'imprimere magica, ancora senza grandi libertà, dell'immagine sull'essere dell'altro, in maginatio. Come l'ispirazione è il comunicare ad altro lo spirare del mio essere, il manifestarsi del mio essere, così intuizione non viene da intuire, ma viene da tutus, da tuire. E tuire vuol dire essere al sicuro, tutus vuol dire sicuro. Il riposare è sentirsi al sicuro dentro all'essere dell'altro. Perché l'altro si sente al sicuro dentro al mio essere. Tutus intus, intus. Ciò che nella tradizione, anche se volete esoterica, si chiama il dimorare, il riposare in Dio. Perché ci si sente protetti. Tutus è protetto. Ci si sente del tutto a casa nell'essere dell'altro. Perché l'altro non solo mi comprende nell'intimissimo del mio essere, ma mi accoglie, mi accetta incondizionatamente come sono. Sentirsi protetti nell'essere dell'uno dentro l'altro. In tutus. In tuere. Diventare per l'altro il luogo di albergo sicuro. Il luogo di riposo. Quindi vedete che c'è nel cosmo il livello delle stelle fisse dove c'è il riposo, dove non c'è questo movimento di comunicazione. Il livello planetario dei sette pianeti è il livello dell'ispirazione, è il livello del movimento, è il livello del dialogo. Questi pianeti sono in dialogo tra di loro, lì c'è movimento. Planetes in greco significa che si muove, errante. Le stelle erranti. Quindi il cosmo ha questo livello ispirativo di comunicazione, di movimento a livello planetario, ma c'è un livello ancora più remoto, più abissale, più profondo del cosmo, che è quello del riposo delle stelle fisse. In tutus, dove gli esseri sono a casa propria, gli uni dentro agli altri. È un'immagine di eternità, così come il livello dei pianeti è l'immagine del tempo, delle cose una dopo l'altra, delle parole che si dicono una dopo l'altra, la musica delle sfere, di questo dialogo cosmico che ha sempre nuove cose da dire, così il livello delle stelle fisse è come il livello del grande silenzio del cosmo, dove sempre e tutto è già stato detto e viene detto. È il livello della pace interiore. Il livello del grande padre cosmico che tace, perché nel momento in cui esprime il suo logos, fa sprigionare il livello dei pianeti, di queste parole, di questi gesti euritmici, dei movimenti, di un pianeta con l'altro, di tutti i pianeti fra di loro, questo dialogo cosmico. E questo dialogo cosmico è il livello dell'ispirazione. E il livello dell'immaginazione, veniamo ancora più giù, a livello degli elementi, a livello anche del mondo fisico, dove sorge una certa esteriorità. Quindi il primo gradino è il gradino dell'esteriorità, il secondo gradino è il gradino della comunicazione, il terzo gradino è il gradino della comunione. Se ci fosse comunione senza possibilità di esteriorità, non ci sarebbe autonomia. Quindi il significato evolutivo dell'esteriorità è l'acquisizione dell'autonomia. Se noi non avessimo mai la possibilità di sentirci esterni, indipendenti, staccati l'uno dall'altro, non avremmo mai potuto acquisire la dimensione di autonomia. Perché poi nella comunione abbiamo due esseri o più esseri che non si annullano l'uno dentro l'altro, sia ben inteso, non si annullano, restano individuali e al contempo del tutto unificati. Ma non si perde la dimensione dell'individuale. Quindi questo terzo gradino della terra e degli elementi dell'esteriorità, che poi è il gradino dell'immaginazione, nella percezione soprasensibile, il gradino della percezione, dove c'è l'esperienza dell'esteriorità e dell'impingere l'uno sull'altro, dell'imprimere le immagini, questo terzo livello del cosmo, che è quello della Terra, è dovuto sorgere per dare a ciascuno di noi, per far acquisire a ciascuno l'esperienza della singolarità autonoma. Quindi abbiamo ora tutti e tre i gradini del cosmo: il livello della Terra, il livello della percezione, il livello dell'immaginazione, il livello dell'incontro dapprima esterno di immagine, di percezione tra essere e essere. Abbiamo il livello planetario del dialogo, dell'inspirazione, dell'espressione dell'interiorità, della comunicazione di ciò che c'è nel mio interno, offerto all'interno dell'altro, e dell'accogliere nella mia interiorità le manifestazioni dell'essere dell'altro, che sono una narrazione infinita di cose che non hanno termine, e scritto nel mondo delle stelle fisse, che sono un'immagine di pace, di riposo. Abbiamo il livello dell'intuizione, il livello della comunione, come ideale supremo dell'evoluzione, come esperienza che noi a questo livello evolutivo facciamo unicamente in momenti privilegiati dell'esistenza, questo ideale evolutivo di ritornare sempre di più a questa origine, a questa scaturigine prima del cosmo, dove gli esseri si esperiscono l'uno dentro all'intimissima profondità dell'altro, senza perdere la propria individualità. Per noi è un ideale evolutivo questa ultima interiorizzazione di tutto il cosmo. Quindi questo sforzo di stabilire il giusto rapporto tra il cammino interiore e la cosiddetta vita esteriore, quotidiana e sociale, sta nel comprendere, prima di tutto, che noi siamo molto superficiali nel nostro concetto di esterno e di interno. Esterno è tutto ciò che io non ho ancora amato, non ho ancora capito, e lo interiorizzo nella misura in cui lo comprendo e lo amo. E la comunione da stabilire col sociale, con la realtà quotidiana, è l'intento evolutivo di ciascuno di coglierne il significato, di amare questo cammino dell'umanità, che in fondo è un cammino che parte da questa lacuna dell'universo in cui noi ci troviamo ora, della massima esteriorizzazione, dove gli esseri si esperiscono a un livello massimo di esteriorità, di estraneità, dove ognuno ha l'impressione di non essere capito da nessuno, però dove comprendiamo l'esteriorità come compito evolutivo dell'interiorizzazione. Perché se tutto il mondo non fosse diventato esterno, non avremmo nulla da interiorizzare. Quindi esterno è tutto ciò che non ho ancora interiorizzato. Però il carattere bello e positivo di tutto ciò che ancora mi è esterno consiste nel fatto che io porto dentro di me le forze per interiorizzarle. Queste forze sono duplici, riassunte nel loro carattere fondamentale. Ho la possibilità di interiorizzare tutto ciò che mi è esterno in chiave di pensiero, nel senso che lo interiorizzo nella misura in cui lo comprendo, e lo posso interiorizzare dalla parte del cuore, nella misura in cui lo amo. E il mondo mi diventa interno e io entro nell'interiorità del mondo nella misura in cui comprendo il senso delle cose e nella misura in cui amo le cose e gli uomini e gli eventi e tutto ciò che c'è attorno a me. Perché l'interiorità degli esseri è il loro significato. E io entro nell'interiorità degli esseri nella misura in cui ha questo significato. Se una persona nel suo carattere è una massima provocazione, proprio perché è una persona difficile, questa difficoltà mi diventa interiore nella misura in cui io trovo la forza di amarla, proprio perché è difficile. Le cose più difficili meritano di essere amate di più, perché ci provocano a gesta più grandi, sia della conoscenza, sia dell'amore. Il cosmo è la cosa più difficile che ci sia, perché è una passibilità, è una potenzialità infinita di interiorizzazione. Il cosmo è uno squadernamento infinito di esteriorità, ma è esteriorità soltanto nella misura in cui non ho ancora capito. Qual è il senso? L'inizio dell'interiorizzazione. L'inizio dell'interiorizzazione consiste nel comprendere che il senso bellissimo e tutto positivo di questo mondo esterno è la sua potenzialità di venire interiorizzato. La somma dell'esterno, la somma di ciò che mi è esterno, è la somma delle mie potenzialità evolutive per interiorizzarle. E questo cammino di interiorizzazione a livello di immagine, a livello di attenzione percettiva, a livello di immaginazione, di specie impressa, a livello di dialogo, di comunicazione dell'interiorità e poi a livello sempre più dell'intuizione dell'essere più intimo, questo cammino immane dell'interiorizzazione umana di tutto il cosmo si compie sempre. Quando noi siamo qui seduti e per un momento il traffico ci dà la possibilità di stare un pochino in pace, che mi sentite un pochino meglio, e poi supponiamo che adesso arrivano quelli che vengono dalla partita, ha vinto la Lazio e fanno un casino che non si finisce più. Ieri sera è soltanto un minimo. Come reagiamo noi? Se io mi arrabbio, questo casino delle macchine mi resta esterno. Perché mi arrabbio, lo rifiuto. Esterno è tutto ciò che io rifiuto. Se io dico, è nel nostro karma che adesso quelli lì fanno un po' di casino, il poveretto che sta lì davanti, dovrà vedere, dovrà accettare che adesso perde la metà dei suoi, dell'attenzione. Ma allora perché queste macchine? Come piccola provocazione a essere un pochino più concentrati. Nel momento in cui io accolgo con gioia questa provocazione del chiasso delle macchine, ho interiorizzato questo chiasso. Perché se è nel nostro karma che siamo qui, e io sto dicendo le cose più profonde di questo mondo, e quelli fanno un casino, è il nostro karma, cari amici. E va bene così. Quello che volevo dire adesso è che la differenza tra restare esterni e interiorizzare è tutta nel pensiero e nell'amore, è fondamentale. Cioè la capacità di cogliere e di accogliere tutto ciò che c'è, nell'intento di cogliere la positività evolutiva, questa è l'interiorità. Io sono dentro alle cose quando ne comprendo il senso evolutivo. Sono fuori alle cose e mi rendo io esterno, mi estraneo io alle cose quando non ne comprendo il senso evolutivo. Ma l'unica estraneità che io posso vivere è sempre mia. Non è mai il mondo a estraniarmi. Questo non è possibile. Perché l'estraniarmi può essere soltanto una mia faccenda del mio pensiero. Soltanto io posso estraniarmi al mondo quando tralascio di rituffarmi nella sua interiorità, comprendendone il senso e amandone il significato. Perché quando io comprendo le cose, non c'è mai nessuna cosa banale. Banale è soltanto ciò che non capisco. E perché non lo capisco è banale. Ma nel momento in cui una cosa, anche la minima, la comprendo nel suo significato, non è più banale. Anche i suoni delle macchine terminano di essere banali quando io la colgo come provocazione, che in quel momento diventa forse non piccola, non insignificante. E provate voi a restare tutto così concentrati. Lo Steiner dice, se una persona medita veramente concentrata, non soltanto non la disturba il chiasso delle macchine, ma potrebbe sparare un salve di cannone accanto a lui, non lo sente. Proprio non lo sente. Quindi non ditemi che una provocazione possa essere banale o insignificante. Di poco conto è soltanto ciò che io non comprendo. Perché tutte le cose sono passibili di essere estremamente rilevanti, importanti e belle nella misura in cui le comprendo, le interiorizzo. Non c'è nulla di insignificante per chi comprende il significato. Non c'è nulla di esterno per colui che si adopera a interiorizzare tutte le cose. Ma questo processo di interiorizzazione è un cammino. È proprio l'esercizio della nostra umanità, è l'esercizio quotidiano della nostra libertà. Non sia mai che il mondo è già interno, allora non avrei più nulla da fare. Il travaglio della vita, la bellezza della vita, l'esercizio di essere uomini consiste nell'eterna interiorizzazione di ciò che mi si presenta, come se fosse esterno. Come se fosse esterno, ma in realtà mi si presenta col compito di interiorizzare. Vogliamo fare una pausa e poi sono curiosissimo di sentire cosa avrete da dire su questa riflessione.